Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te
Matteo Strucul presenta Vlad, le lame del cuore. Interviene Roberto Recchioni. Feltrinelli Comics.
Buonasera a tutti, grazie di essere qui. Sono Tito Faraci, curatore della collana Feltrinelli Comics, che con questo libro arriva a un traguardo e poi i presenti vi spiegheranno perché. Un traguardo perché è importante per noi, ma che come tutti i traguardi è anche un punto di traguardi che hanno veramente un senso, anche un punto di partenza. Un punto di partenza perché inaugura all'interno della collana un nuovo formato, un nuovo modo di proporre storie, che è quella della serialità. E poi sempre con l'autore, con il moderatore che adesso vi presento, secondo me sarà un argomento interessante da affrontare. Vlad è infatti il primo volume di una trilogia, creata da Matteo Strucul, disegnata da Andrea Mutti, che non è con noi perché si trova in Florida, ogni tanto mi manda fotografie. Quando mi arrabbio con lui per qualche ragione, i curatori si arrabbiano sempre, mi manda foto di lui che ha pescato un pesce. Lui pensa che mandandomi questa cosa mi rassereni, in realtà rido, mi rassereno, quindi evidentemente funziona. Abbiamo con noi Matteo Strucul, grande autore di storie a tutto campo, un erede di una grandissima tradizione dell'avventura, della narrativa avventurosa italiana, che è passata attraverso il fumetto e non solo, che ha portato nella narrativa con grandissimo successo. Fumettista in pieno, se l'è sceneggiato vignetta per vignetta e con grande bravura e con voglia anzi di affrontare una nuova sfida e di vincerla. E con lui, e questo è un mio carissimo amico, il primo a pubblicare un fumetto inedito per nella collana un anno fa, Roberto Recchioni, che era, con la fine della ragione ci ha dato grande soddisfazione con un libro ancora estremamente vitale, purtroppo estremamente attuale, ma questo è un altro paio di maniche. E l'anno scorso in quell'occasione era stato Matteo a fare da moderatore a Roberto. Sono due tipi smodati, quindi mi chiedo che grazie moderazione sia questa volta. No? Si sono scambiati i ruoli, quindi fate un applauso e lascio loro la parola.
Ciao a tutti, ti do già introdotto Matteo. Immagino che se siete qui, peraltro lo conoscete. Matteo è uno scrittore di enorme successo in Italia, di enorme e improbabile successo. Nessuno si aspettava che il genere avventuroso potesse ritrovare una nuova linfa nella narrativa italiana. Tu hai rimposto in maniera forte, prima con i Medici, poi con Casanova, poi con Michelangelo, un'idea di una narrativa italiana legata fortemente all'avventura. Peraltro, adesso sembra che tu arrivi al fumetto, ma in realtà dal fumetto avevi già frequentato quei lidi. Raccontaci un po' com'è il tuo approccio da scrittore, fumettista. Io mi ricordo all'epoca del Super Pulp che già iniziavi a parlare tanto di fumetto in quell'epoca, no?
Allora, io intanto ringrazio tutti voi per essere qui, ringrazio Feltrinelli, ringrazio Tito, ringrazio Roberto, ci sono tanti amici, Daniele Bossari, Nicolai Lili, insomma, e tutti voi che siete qui questa sera, assolutamente. Vi sono davvero molto grato, perché poi ogni volta, devo dire, c'è sempre il terrore quando arrivi in libreria, magari in una città come Milano, che è una città che amo profondamente ma che frequento troppo poco, ma insomma sto cercando di attrezzarmi per fermarmi più spesso e più a lungo qui. Allora, è vero, hai ragione, ho sempre avuto un grande amore per il fumetto, l'ho sempre preso molto sul serio, perché pur essendo, anzi non pur essendo, proprio perché è letteratura popolare, come dire, affronta temi importanti, ma anche con, come dire, il giusto disincanto, che poi è quello che fa l'avventura, no? È quello che hanno fatto grandi romanzieri come Dumas, come Salgari, come Stevenson, ma che tutto sommato hanno fatto anche autori, come dire, non più importanti, ma che forse per la critica letteraria sono più importanti. Penso a Shakespeare, il teatro di Shakespeare erano le serie TV di oggi, Friedrich Schiller, li cito perché sono due esempi per quanto mi riguarda, i due riferimenti proprio per questa storia, e poi alcuni grandissimi, per esempio autori russi, no? Penso a Guerra e Pace di Tolstoi, sono romanzi straordinari ma che portano il lettore all'interno della storia e non rinunciano all'avventura, non rinunciano al sentimento, non rinunciano alla battaglia, non rinunciano all'azione. Tutto questo, secondo me, in tutta una serie di grandi fumetti, Sgombero il campo, questo è un mio gusto personale, non mi riferisco nello specifico a Marvel e DC, che forse ormai io odio per i cinecomic, questo evidentemente è un mio problema, però penso ad alcune delle cose che mi hanno più sconvolto negli ultimi anni, quindi che ne so, Watchmen di Alan Moore, 300, Sin City di Frank Miller, per fare due esempi proprio molto 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 importanti, e poi tutta la grande tradizione bonelliana che tu conosci molto meglio di me, però io crescevo da ragazzino con Tex Willer, Sandokan e il Corsaro Nero, perché mio papà mi portava a casa ogni mese il nuovo Tex, e poi insomma tutto il ciclo dei Pirati della Malesia e tutto il ciclo dei Corsari. Quindi il mio amore per il fumetto nasce da molto lontano. Poi ci fu un fumetto che mi cambiò la vita, ce ne furono due in realtà di Bonelli che mi cambiarono la vita. Uno fu chiaramente Dylan Dog, ricordo ancora il numero 4, Il fantasma di Anna Never.
E non lo dici perché sono qui.
Cosa?
E non lo dici perché sono qui.
No, perché onestamente è la verità, nel senso che francamente credo anche di essere maggioranza, nel senso che c'è un sacco di gente che penso possa dire la stessa cosa, che poi tu sia obiettivamente il curatore di Dylan Dog oggi e un importantissimo, dei più importanti sceneggiatori italiani, beh certo, è la verità, non lo dico io, quindi l'altro fumetto che mi ha davvero affascinato, sempre della Bonelli, è Magico Vento di Manfredi. E devo dire che quindi è qualcosa che in realtà è molto lontano nel tempo per me, credo che abbia una responsabilità importante nella mia volontà di diventare uno scrittore un giorno, e poi da un certo momento in poi questa cosa l'ho presa più seriamente, diciamo ormai, cos'era, il 2011, quindi 9 anni fa è uscito il mio primo romanzo, La ballata di Mila, che poi è diventato una miniserie a fumetti in una autoproduzione fondamentalmente con Alessandro Vitti, però già lì insomma
bellissima, disegnata splendidamente,
sì però, sì disegnata molto bene, e però ecco lì ho imparato veramente le prime cose, ma del tipo che sai, tu arrivi dal romanzo, sei convinto che il tuo personaggio possa fare qualsiasi cosa, è vero, però all'interno di una vignetta fa una cosa sola. Cioè non gli puoi far fare banalmente due azioni in una riga o comunque in una vignetta, perché giustamente il disegnatore ti dice faccio una o l'altra. Questo è stato il primo impatto.
Guarda,
tanti
consolati
anni fa.
Anche sceneggiatori esperti di fumetto continuano a scrivere due azioni per poi far smadonna il disegnatore.
Adesso deve... almeno quello cerco di non farlo, poi magari se lo faccio è perché sbaglio, ma almeno ne ho consapevolezza. Invece quando ho provato insomma a scrivere questa prima sceneggiatura, diciamo quella consapevolezza non ce l'avevo, Alessandro peraltro me l'ha, come dire, fatto notare immediatamente, e ho detto sì, effettivamente è un problema dire in braccio il fucile, spara e va a prendere tutto nella stessa vignetta, non si può fare. Detto questo, però, poi ho lavorato per Edizioni BD come curatore di una collana di noir e quindi di romanzi, ma a tempo perso traducevo. Alcuni dei miei migliori amici erano romanzieri e poi sono diventati sceneggiatori americani, in questo caso penso a Victor Gischler, a Jason Starr, perché a un certo punto la Marvel decise di prendere una serie di romanzieri e di provare a fargli fare gli sceneggiatori per recuperare una serie di personaggi che non vendevano più. Uno di questi è Deadpool, per esempio, che poi ha avuto un enorme successo negli anni successivi, e quindi da tutto questo insomma è nata questa voglia, che poi si è scontrata con il mercato italiano, perché ho imparato a mie spese che la permeabilità tra i lettori di romanzi e i lettori di fumetti è nulla fondamentalmente, o molto 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 complicata, e però come dire, continuando a lavorare, conoscendo più persone, affinando poi insomma anche le mie tecniche di narrazione, romanzo dopo romanzo, il mio stile, eccetera, eccetera, che era comunque molto, molto grafico, molto legato alle sequenze d'azione, eccetera, eccetera, a un certo punto, devo dire soprattutto, come dicevi tu, dopo anche un successo molto importante che è arrivato con la serie dei romanzi dei Medici e poi insomma anche gli altri, è arrivata questa opportunità e come dire, insomma, l'idea di poter entrare in una collana come quella di Feltrinelli, curata da un mio grande amico che è Tito Faraci, che è un altro grande sceneggiatore italiano, e, che ha aperto proprio con La fine della ragione e con tanti poi altri straordinari fumettisti che hanno pubblicato per questa collana, insomma, quando mi hanno detto ma ci piacerebbe fare una cosa insieme a te, ho detto vabbè, grazie, che figata, ho potuto anche scegliere il disegnatore che era proprio Andrea Muti, con cui volevo lavorare da tanti anni, senza peraltro riuscirci, questa cosa ci mandava via di testa, perché diceva, beh, insomma, io una certa esperienza come disegnatore ce l'ho, io due libri li ho scritti, boh, in un mondo normale,
dovremmo
non
trovare
dico
nuovo.
Che fanno, però almeno... E invece appunto siamo riusciti poi con Feltrinelli a fare questa saga meravigliosa, meravigliosa per me, nel senso che poi non so se è tale, però diciamo c'era una grande voglia di raccontare, no, questa storia, e all'inizio avevo anche pensato che sarebbe stata probabilmente una bella storia per un romanzo, però poi in realtà tutto l'aspetto grafico, l'aspetto, come dire, rock and roll di questa storia, forse con la sola parola si sarebbe un po' perduta, e quindi quando poi c'è stata la proposta appunto di scrivere una saga storica, io ho detto ma mi piacerebbe tantissimo fare Vlad di Valacchia, ma non Dracula, cioè Dracula solo perché era figlio appunto.
Aspetta, non bruciare.
Ok, va bene.
Ci arriviamo.
E hanno detto sì, e insomma lì ho goduto come un pazzo e basta, e quindi siamo qua, ecco.
Senti, prima di entrare nel vivo del romanzo e parlare poi delle sue peculiarità e del suo tema principale, del suo protagonista, dei suoi due protagonisti, ma questa cosa secondo me l'affronto meglio dopo, mi hai fatto riflettere su una cosa mentre parlavi, cioè Wu Ming parlava della nuova epica, no? Della bisogno letterario di creare una nuova epica italiana. Tu in termini di romanziere l'hai effettivamente fatto, perché... E una cosa buffa è che effettivamente nel fumetto l'epica narrativa non è mai sparita, quindi è sembrato quasi un matrimonio in paradiso il fatto che poi tu portassi il tuo lavoro nel fumetto, cioè da un punto in cui... Tu ti sei sempre mosso nel genere con una fortissima dignità, ti ho sentito mille volte parlare a favore del romanzo di genere, di tutto questo. Il fumetto, il genere, non l'ha mai abbandonato, è buffo come le strade... Non buffo, sembra logico e anche bello, e allo stesso tempo in qualche misura inaspettato, perché era arrivato un successo enorme, uno pensava adesso continuare a fare i tuoi romanzi, invece torni al fumetto, e secondo me è un momento interessante. Che cerchi attraverso il fumetto? Qual è l'obiettivo?
Ma allora, intanto non lo so, un po' di sano
masochismo. Poi ho detto un successo enorme, in realtà più successi enormi.
Sì, però allora un po' di sano masochismo, evidentemente. però penso anche che allora non riesco come scrittore a. Cioè, mi rendo conto che comunque ripetere una formula, passatemi il termine, che funziona è una cosa che non ho mai voluto fare. Per cui, per esempio, anche la saga dei Medici è una saga e non è una serie, faccio molta fatica a fare una serie, quindi che ne so, diciamo, azzecco una storia per motivi sempre assolutamente, per quanto mi riguarda, incomprensibili, perché dal mio punto di vista se una mia storia ha successo è un miracolo, punto, non riesco a fare calcoli, tra l'altro se facessimo calcoli e fossimo in grado di avere successo faremmo solo best seller in tutta Italia,
tutti,
ma
no?
Nessuno o pochi ci riescono, quindi diciamo se il mio libro, il mio romanzo funziona molto bene, per me ogni volta è un miracolo, è comunque un miracolo anche che esca, e l'idea comunque di ripetere qualcosa su cui magari ho una maggiore sicurezza, non so, alla fine non mi ha mai attratto, perché comunque ho fatto una trilogia di Pulp Fiction, diciamo, ero troppo giovane per farla quando ci sono stati i vari ammanniti,
la gioventù cannibale.
Esatto, i cannibali. e, Matteo Galeazzo, insomma, Andrea Pinkez fu uno dei giovani cannibali. Ecco, quindi io sono, ho riportato fuori il pulp nel 2010-2011, devo dire con un atto di coraggio che sfiorava l'incoscienza da parte di Edizioni E.O., che tra l'altro era l'editore che forse meno c'entrava con la Pulp Fiction in assoluto, cioè è l'editore di Elena Ferrante obiettivamente. Però insomma sono stati così coraggiosi, così grazie devo dire a Massimo Carlotto e a Colombo Rossi in questo caso, che insomma sono riuscito a fare una trilogia pulp con una killer veneta che fondamentalmente uccide i cattivi eccetera eccetera, è un'agente segreta ed era un po' la mia idea di eroina, la mia Nikita diciamo così italiana. Poi dopo mi sono spostato su una commedia nera come Il Sangue dei Baroni, ho fatto un fantasy storico I Cavalieri del Nord, per cui ho cambiato, ho fatto un thriller ambientato nell'Ottocento. Mondadori, quando gli ho detto che volevo fare un romanzo dell'Ottocento, ha detto no, sei pazzo, cioè l'Ottocento non funziona, non esiste, eccetera, eccetera. Insomma, per fortuna il romanzo poi è andato anche abbastanza bene, andato in ristampa e tutto. E poi abbiamo fatto I Medici, per cui c'è stato un cambio ulteriore, per cui in generale mi piace cambiare. Il motivo per cui volevo lavorare e poter scrivere una serie a fumetti, direi che l'ho detto. Però la volontà secondo me più forte in questo caso è stata la possibilità di lavorare con un team creativo, cioè l'idea comunque di confrontarmi con qualcuno che, ok, io gli propongo delle inquadrature, gli propongo ovviamente una storia, lui ha una sua visione, cerca di capire all'interno di quello che io voglio rendere qual è l'inquadratura migliore, e non è detto che sia quella che suggerisco io, anzi spesso non è così, un po' per inesperienza, un po' perché normalmente è anche logico che tra sceneggiatore e disegnatore non ci sia sempre estrema consonanza, e questo forse è anche una fortuna, perché spesso ci sono, da un confronto escono poi delle soluzioni grafiche molto più fighe di quelle che avevi immaginato tu e forse anche lui alla fine. E poi alla fine, una volta che tu hai le matite che poi vengono passate in inchiostro e vengono infine colorate, in questo caso Mutti disegna inchiostra e Vladimir Popov colora, esce ancora un'altra storia e scopri che è davvero una specie di evocazione potentissima di quello che avevi nella tua mente, ma era davvero una specie di concetto che poi diventa qualcosa di estremamente tangibile, di estremamente efficace e che veramente pop up, no? Esce proprio fuori dalla carta. E questa cosa per me era impagabile, c'era qualcosa che volevo assolutamente provare a fare. Anche perché forse mi piace ricominciare, forse sto invecchiando e ho voglia di ricominciare, non lo so, però è un modo anche per misurarmi su qualcosa che, su cui magari non sono così forte perché non è il mio terreno, però mi piace un sacco imparare, misurarmi, trovare un nuovo pubblico anche, no? E quindi questo è il motivo per cui volevo lavorare cioè con una serie a fumetti, e in particolare poi con questa storia che tutto sommato era forse troppo da un certo punto di vista per un romanzo, e per un fumetto era perfetto, nel senso che è una di quelle storie che insomma non è che proprio insomma servono un po' di zebedei per dire va bene, facciamo Vlad.
Parliamo del romanzo Vlad Tepes, che nell'immaginario collettivo per noi, per tutti, è Dracula, perché Bram Stoker l'ha preso come figura su cui poi ha modellato il suo conte vampiro, ma che ha una realtà storica fortissima, evocata nella parte iniziale per esempio del film di Coppola, credo che sia forse uno delle esplorazioni un minimo più attente riguardo al personaggio, ma poi sempre trascurato in funzione della leggenda. È come se il detto, quello tra il mito e la realtà, scegli sempre il mito, si è sempre scelto il mito di Dracula. Tu torni all'origine, che peraltro è un personaggio straordinario, peraltro molto attuale nella sua situazione politica nel suo momento, e legato peraltro a quella che per me è il secondo protagonista di questo romanzo, che è una terra che per te è importante come la Transilvania. Ci racconti il tuo rapporto con Vlad e con la Transilvania?
Certo, allora intanto vi dico che il rapporto è talmente ormai ossessivo, perché non credo di poter usare un altro termine, qualcuno come Alessandro Pittoni lo capirà perfettamente, anche come Silvia, e era ossessivo al punto che era una storia che io non potevo non scrivere. Mi ricordo una chiacchierata con Antonio Manzini un anno fa a cena in cui gli dicevo: cazzo, c'è questa storia pazzesca di questo tipo che si chiama Vlad, hai presente Vlad III di Valacchia, il voivoda di Transilvania, che aveva un fratello Radu, e da bambini
gli hanno fatto Dracula.
Esatto. E io gli ho detto: no, no, ma lascia stare, ma sai perché si chiamava Dracula? Perché si chiama Dracula? Perché Dracula in diciamo così valacco significa figlio del drago, perché Kul è il suffisso che significa figlio di, come son, non so, in Scandinavia. E io poi gli racconto questa storia, gli dico: guarda, questi due bambini vengono presi, sono un tributo, non so se vi ricorda qualcosa, devono essere pagati dal voivoda valacco al sultano Murad II, insieme ad altri 998 bambini, perché ogni anno la Valacchia e la Transilvania devono dare 1000 bambini come tributo al sultano della sublime porta ottomana. Questi due bambini arrivano alla corte del sultano, vengono messi in ceppi e vengono poi, insomma, attraverso tutta una serie di torture che vi risparmio, educati a quella che è la via del Devshirme per diventare dei giannizzeri, che sono fondamentalmente il corpo d'élite di fanteria dell'esercito della porta ottomana, quindi dell'impero ottomano, e vengono completamente, come dire, privati, no, di quelle che sono le radici culturali e la vita e l'educazione che loro hanno avuto come ragazzini, diventano qualcosa di completamente diverso, no? Quindi questa storia incredibile per cui poi questi due fratelli, uno diventa il concubino, Radu il Bello, diventa il concubino del figlio del sultano Maometto II, e l'altro, Vlad, diventa invece, riesce in qualche modo a scappare, poi non è nemmeno del tutto vero, perché in realtà si fa prima appoggiare e poi tradisce gli ottomani, comunque di fatto riesce ad andarsene e diventa il nemico numero uno, perché è l'unico principe cristiano che resiste all'invasione ottomana nel 400, quando ungheresi, austriaci, francesi, eccetera, eccetera, se ne fregavano alla grande, al punto che poi gli ottomani arrivano alle porte di Vienna. Ecco, l'unico che alla fine, mettiamola così, non vince ma non perde nemmeno, e quindi pareggia, perché si rompono l'anima dopo un anno che questo sta a fare le foreste di impalati, di nemici.
C'era sto dettaglio delle foreste di impalati, esatto, che un po' faceva
una certa impressione. È Vlad III di Valacchia. E questa storia di questi due bambini, uno diventa il nemico numero uno, l'altro diventa il concubino, e tra l'altro a un certo punto si affronteranno uno contro l'altro, era una storia incredibile. Mi ricordo, ne parlavo appunto con Antonio, e lui mi ha detto: no, cazzo, ma tu sta storia la devi scrivere. E quindi, cioè, era veramente una storia che montava dentro di me. Poi, qualche anno fa, con Silvia, con mia moglie, siamo andati a questo festival, il Transilvania International Film Fest, che è il più importante festival cinematografico dell'Est Europa, insieme al Festival di Carlo Vivari, Festival del Cinema, e lì ci siamo perdutamente innamorati di questo territorio, nel senso che ti sembra, quando sei in città, vedi queste chiese fortificate, questi castelli, questi centri storici incredibili, un po' come sono le nostre città, chiaramente, però in una versione più cupa, più ferrigna, eccetera, eccetera. Poi esci e sei nella campagna del 1600.
Quindi è vero, ma quello comune
scherzo,
degli americani, che
quando tu andrai in moto a fare il giro, se ci andrai, eccetera, ti renderai conto che quando esci, cioè, ci sono i branchi di oche, ci sono le persone a cavallo, cioè non c'è. E quindi esci dal mondo. E da questo punto di vista, io che sono un inguaribile, a questo punto temo nostalgico come tutte le persone che invecchiano, però devo dire ho una forte nostalgia, una forte ammirazione per questo mondo che in qualche modo è perduto, e che però forse invece proprio nei suoi valori antichi mi racconta qualcosa che abbiamo perduto noi. E allora la Transilvania diventa non solo una terra bellissima da vedere, al punto che già vi dico, perché mi hanno autorizzato a farlo, vi racconto questa chicca: Feltrinelli e Bosco Lottur, che è un'agenzia turistica, la più importante credo in Italia, sono partner, e mi hanno chiesto se, come regalare praticamente, anzi portare un bambino in un negozio di caramelle e dirgli ti piacerebbe fare questa cosa? Mi hanno chiesto se ero disponibile a fare un viaggio con l'autore, chiaramente a questo punto da autore, sui luoghi di questa saga. E quindi abbiamo concordato che a dicembre, con la neve, speriamo di tornare a casa vivi, farò un viaggio con 15 che vorranno iscriversi, già ve lo dico, vi avviso. Se volete, c'è la possibilità appunto di fare questo viaggio sui luoghi di Vlad Tepes, l'imperatore in particolare della trilogia che ho scritto e che Andrea ha disegnato, in Transilvania, andando a visitare la chiesa fortificata di Viscri, il castello di Bran, il castello di Poienari, la Transfagarashan, insomma un sacco di posti incredibili. Ovviamente ci sarà una guida professionista che fa il suo lavoro e io che insomma un po' vi racconto la storia incredibile di questa regione, che è una regione che ha un, come dire, ceppo culturale e linguistico di matrice tedesca, uno di matrice ungherese e uno di matrice rumena, che sono le tre grandi culture in qualche modo che si sono avvicendate in quella terra che si dice abbia la forma di un drago accovacciato su se stesso che si strozza con la sua stessa coda, perché se guardate la Transilvania effettivamente la silhouette, diciamo il contorno, il perimetro ricorda proprio questa immagine, che era l'immagine dei cavalieri dell'ordine del drago. Uno di questi cavalieri era proprio Vlad II, padre di Vlad III, appunto il figlio del drago, da qui il motivo del Dracula, di cui poi, come dire, no? Bram Stoker ha recuperato il nome, ovviamente andando a costruire per un personaggio letterario incredibile, ma che aveva già questo nome incredibile, sì, perché sì. Insomma Dracula è qualcosa che davvero spacca.
Allora, poi tu ti chiami Strugul, che comunque è figo,
sì,
no?
Sì, assolutamente, se ci metto là un po' meno, cioè è rischiosissimo, però diciamo che comunque in realtà il mio cognome è di origine transilvana, è di origine transilvana per la parte ungherese, perché la Transilvania per lungo tempo è stata dominata dall'Ungheria e l'Ungheria era, come dire, questo ufficiale ungherese era l'ufficiale di un impero austro-ungarico che dominava il Veneto più o meno a metà dell'Ottocento e come lui tanti altri ufficiali dell'impero austro-ungarico hanno lasciato i loro cognomi per motivi che insomma potete ben immaginare, per cui in Veneto è pieno di Weitz, Strukul, Pinter e tanti altri cognomi di questo
comunque
tipo.
Comunque è come già sta sul pullman con te in
sì, Transilvania,
sì, questo
impazzito.
Senti, il sottotitolo del libro è Le lame del cuore, perché un altro tema, oltre alla storia, oltre alla vitalità prorompente di Vlad, al fuoco che arde in quest'uomo, c'è poi la storia d'amore, una storia d'amore controversa, combattuta, morbosa per molti aspetti, che però è un classico del feuilleton, è un classico del romanzo d'avventura. E come mai poi questo aspetto romantico, che se vai a vedere poi in tutte le rappresentazioni di Dracula e di Vlad, è riportato in qualche misura?
Ma allora, perché da una parte perché davvero c'è un fondo di verità. Allora, tutta la storia che io racconto, diciamo l'85% dei fatti che racconto sono fatti, non posso dire realmente accaduti, ma realmente riportati dalle cronache storiche e dagli storici, da Matei Kazaku a tutti gli altri insomma che hanno seguito. Ne parlavo proprio oggi con Nicolai, lui metteva proprio un post che mi è piaciuto un sacco, perché diceva in qualche modo l'idea è anche quella di provare a raccontare un personaggio in una chiave molto europea o comunque molto legata all'Europa dell'Est, molto legata con tutta l'umiltà di uno che non è né rumeno né ungherese realmente, però comunque insomma almeno ha studiato, sta provando a studiare e a raccontare davvero questa storia, perché poi nessuno nega,
neanche Salgari era della Malesia,
no, certo, certo. Quello che voglio dire è che pur essendo straordinario e da un certo punto di vista un grande tesoro il personaggio letterario di Dracula inventato da Bram Stoker, però poi c'è, su questo ovviamente è montata tutta una retorica molto Disneyland che personalmente non mi fa impazzire, e quindi l'idea di andare a raccontare i fatti, almeno figli quantomeno di uno studio onesto, mi sembrava una cosa molto interessante, anche perché l'uomo dietro la leggenda, un po' come Kagemusha all'ombra del guerriero, no? Di Kurosawa, è sempre molto interessante. Dall'altra parte l'amore, certo, perché anche questa storia d'amore clandestina in qualche modo, che emerge dalle prime pagine, che poi continuerà naturalmente con i prossimi due volumi.
È il tema più shakespeariano all'interno, no?
Insieme alle tre streghe, chiamiamole così, che rimandano chiaramente a Macbeth, alle tre streghe con il paiolo, eccetera, eccetera, che Macbeth incontra all'inizio del dramma shakespeariano. Era una storia comunque anche questa che risultava dalle cronache e che in qualche modo volevo provare ad esplorare con la forza poi ovviamente dei disegni e dei colori di Andrea e di Vladimir. E poi perché, come dici tu, in realtà il tentativo è anche quello di provare a raccontare una prospettiva un po' diversa di questo personaggio, che sì, ok, è l'impalatore, è un personaggio sanguinario, eccetera, però di fatto è, numero uno, un principe voivoda che difende il proprio territorio perché si ribella, come dire, allo strapotere, in questo caso, del sultano, che vuole 1000 bambini ogni anno dalla sua terra, e lui difende i figli della sua terra. Quindi questa è una prima chiave che secondo me va considerata. La seconda è che non puoi mai giudicare, secondo me, con le categorie etiche del 2019, non so poi se siamo andati in avanti, ma certamente possiamo dire che sono diverse rispetto alle categorie etiche del 1461 in Transilvania.
E la concordo che sono diverse, ma sono abbastanza sicuro che Le foreste di gente impalata, sì, non era accettata particolarmente neanche a lei.
No, sono d'accordo, però è vero anche che se tu terrorizzi il nemico, probabilmente mi rendo conto di dire una cosa un po'... Però se tu terrorizzi il nemico, nel computo complessivo salvi delle vittime della guerra, salvi più vite. Ora, questo non fa di Vlad un benefattore, è evidente. Però quello che voglio dire è che dobbiamo anche provare a ragionare in un modo diverso. E poi c'è appunto questa grande storia d'amore che lui ha per questa donna, che non è quella che ha sposato, perché anche lui, tra l'altro, credo che abbia avuto qualcosa come 4 matrimoni, si sia poi convertito dalla fede, tra l'altro cristiano ortodossa, alla cristiano cattolica, quando dopo tutta la prima parte della riconquista della Transilvania viene poi invece messo imprigionato nella torre del castello di Budapest e lì in qualche modo si converte un po' secondo il principio che Parigi va bene una messa, per cui insomma se serve per uscire divento cattolico, quindi insomma è anche un uomo pragmatico da un certo punto di vista. Però c'è questa grande storia che d'amore, che era ancora più bella proprio perché in qualche modo era proibita, e lui addirittura è talmente innamorato di questa donna, che è figlia di mercanti sassoni, che a un certo punto chiede la dispensa a Papa Pio II, peraltro non ottenendola perché il Papa è impegnato in tutt'altre faccende, dicendo sì, tu stai lì, fai la tua crociata che siamo tranquilli intanto con te che lotti. Però, come dire, lui in realtà soffre terribilmente questa cosa, perché è sposato a una donna che non ama, che certamente, come dire, per la quale prova un certo rispetto, ma come molti dei matrimoni combinati del tempo, perché mutatis mutandis potremmo dire la stessa cosa sulla saga per esempio dei Medici, eccetera eccetera, per cui su come Lorenzo si trova a sposare una Orsini, Lorenzo de' Medici magnifico, che sposa una Orsini meramente per ragioni politiche e quindi per poter, come dire, assumere il titolo di nobiltà attraverso il matrimonio con una nobilissima famiglia romana. E quindi in questo c'è anche, come dire, il conflitto da parte di un personaggio, come dire, che segue le ragioni del cuore, le lame del cuore, ecco. E quindi questa è un'altra parte molto importante della storia, insomma.
Senti, ultimo, Tito aveva accennato a questo elemento, questa è la prima opera in tre parti della Feltrinelli Comics. Buffo, perché tu vieni dai romanzi, uno si aspettava un enorme romanzo, su romanzi lunghi, se uno si aspettava un enorme romanzo lungo a fumetti di Matteo Strugolo, invece sono tre libri snelli, quindi con un forte ritmo, una narrazione molto serrata. E come mai la scelta della serialità e appunto l'idea di confrontarsi con qualcosa per il fumetto è tipico, ma per un romanziere in genere è meno abituale?
Ma forse perché, a parte il fatto che obiettivamente un enorme romanzo a fumetti io l'avrei fatto anche volentieri, però c'è sempre anche la parte del disegnatore, per cui come dire, però c'era anche questa voglia, secondo me, almeno insomma su questo avevamo ragionato. A me piaceva molto l'idea che potesse essere una saga, la chiamerei, a puntate, secondo un po' quello che è, e questa è un'altra delle mie, come dire, delle cose che tornano, un po' come si faceva con il romanzo d'appendice, che veniva pubblicato a puntate nei giornali, nei quotidiani, diciamo, dell'Ottocento, no? E se vogliamo c'era quel meccanismo per cui la storia finiva in un punto che, insomma, se lo scrittore era abbastanza bravo, non so se è questo il caso, io lo spero, come dire, ti aveva incuriosito abbastanza per continuare. Il famoso, insomma, proprio cliffhanger, eccetera, eccetera, oggi lo chiamiamo così, o gancio, però, insomma, l'idea lì era semplicemente di una storia a puntate che, se vogliamo, anticipava, o meglio, sfruttava lo stesso meccanismo dell'odierna serie TV e quindi del binge-watching, eccetera, eccetera. Ecco, io, con tutta la modestia del caso, tento in modo leggermente, ma davvero non molto di più, in un modo un po' più paludato e letterario, di fare, come dire, quel tipo di
approccio,
di approccio, e quindi anche perché teniamo sempre presente che, pur amando l'azione, pur amando ovviamente le storie piene di ritmo, eccetera, mi piaceva anche ritagliarmi una componente letteraria in questa storia, che appunto si richiamava, come dicevo prima, sia al feuilleton da una parte, sia poi per esempio anche al teatro, e quindi a quel tipo di narrazione. Quindi da questo punto di vista abbiamo deciso di fare una storia in tre atti, appunto, esatto.
Ultimo, poi vediamo se c'è qualche domanda. Disegnatore, hai detto che Andrea lo conoscevi già, vi siete inseguiti per un po'. Andrea credo che sia uno dei disegnatori che conosco che ha lavorato di più in giro per tutto il mondo, per qualsiasi editore: Francia, Stati Uniti, tantissimo, Italia. Lavorava per la Bonelli, ha lavorato per la Marvel, ha lavorato per la DC, ha lavorato per i grandi editori francesi. Tu come l'hai conosciuto, come avete deciso, come vi siete poi rapportati col lavoro e l'approccio?
Ma allora, credo che l'amicizia con Andrea, così come con molti di voi, è nata, beh, per esempio, adesso mi viene, dico molti perché mi viene in mente Tito, ci siamo conosciuti tutti in quella fucina, fucina nel suo caso, insomma, lui era uno sceneggiatore già molto famoso, però insomma, questa specie di porto di mare che fu Edizioni Bedè, ognuno di noi c'è passato in vari modi, tu tra l'altro sei fresco di...
Sì, ma io voglio dire,
no, so che è una storia molto ancora, lunga, sì. Ma recentemente, insomma, con Memento Mori, no? E Il Corvo. E in quel caso, diciamo, io avevo conosciuto Tito e poi avevano pubblicato una storia disegnata da Andrea, avevano fatto, tra l'altro, se non ricordo male, disegnata da Andrea, proprio la riduzione a fumetti di Arrivederci Amore Ciao di Massimo Carlotto, sì, che era stata sceneggiata da Luca Crovi, ma poi, insomma, avevano fatto anche altre cose... Crimini Finanziari, mi sembra, sì, avevano pubblicato, e quindi insomma, e poi un'altra storia che era Ghost, sceneggiata da Caielli e disegnata da Mutti, sì, che sì, era uscita, sì, per Ancamà, e poi è stata pubblicata da Sebede. E lì mi ricordo che ho conosciuto Andrea, ma devo dire che insomma Andrea è un pazzo scatenato, una persona con cui almeno io mi diverto veramente molto, come diceva Tito, quando la situazione va un po', come dire, si incendia o diventa un po' reattiva, lui calma tutti mandando foto di lui che va a pesca, di Marlin o di roba del genere, quindi completamente decontestualizzata, e questo è un esempio, però in generale poi è uno che dice di essere assolutamente, so di essere scorretto in questo momento perché lui non è presente, però essere estremamente disponibile a cambiare una cosa, e di solito quando gli chiedi di cambiare una cosa ti offre tipo 50 posizioni diverse tranne quella che tu gli stai chiedendo, che ho visto essere un po' un classico peraltro dei disegnatori, quindi insomma sceneggiatori preparatevi, però è una persona veramente allora di grandissimo talento, di grande duttilità, di grande adattabilità, credo che questo stia alla base poi del suo successo come disegnatore, della sua capacità di lavorare a altissimi livelli sia in Italia sia negli Stati Uniti sia in Francia, che poi sono i tre grandi mercati mondiali del fumetto, e sempre con editori top, eccetera eccetera. È una persona di grande, nonostante quello che ho detto, però invece è anche di grande umiltà, non è uno che segue voli pindarici deliranti, certo ha le sue convinzioni, però devo dire che la chimica poi che si è creata con lui è sempre stata figlia di un'intesa, insomma, istintiva, cioè qualcosa che capisci da subito che è uno con cui potresti fare delle cose. E quindi poi diventa naturale, insomma, arrivare a lavorare insieme, per fortuna appunto su un progetto così bello. Poi lui è uno super, cioè ti manda alla tavola e dice spacchiamo i culi, cioè, e tu dici Madonna Santa, ma cos'è? Cioè ti carica. Io di base sono uno, come avete forse potuto intuire, vagamente entusiasta, però c'è uno che è più entusiasta di me, capito? Per cui mi carico come una molla, poi ha dei ritmi di lavoro pazzeschi, perché io mi ricordo con altri disegnatori dicevo ma potresti mandarmi, guarda, questa è la scena, eccetera, magari se puoi mandarmela, passavano dei mesi per una roba del genere, cioè, ma che voglio dire, vabbè, ho capito, non ho chiesto, non ho commissionato a Michelangelo la Sistina, ti ho chiesto una scena, e lui invece è un razzo, cioè pure uno che ha una grandissima velocità di esecuzione tenendo sempre un livello molto alto, per cui davvero è, boh, per me il disegnatore è perfetto, e, cioè almeno per come sono fatto io. E devo dire che insomma spero di lavorare a lungo e in modo proficuo con lui anche in futuro, perché veramente mi trovo molto
sì,
bene.
Sì, poi io penso, al di là del talento, che Andrea c'ha una carica di simpatia che funziona ovunque lui vada, in qualsiasi nazione, e in più parla questa lingua che tanto non capisce nessuno e quindi va bene un
è
po'
vero.
Ovunque. che dialetto è?
È vero, ma insomma lui ha una fortissima impressione bresciana. Lui, ricorda quando ho detto a Tito e poi ho un disegnatore bresciano.
Io capisco
detto,
solo...
Beh, il fatto che sia bresciano è la cosa che mi ha cambiato.
Io capisco solo quando mi dice ciao vecchio! Fine, tutto il resto per me. Scusa,
adesso
però
mescola tutto anche con uno slang americano stretto mescolato al bresciano, è un mix devastante. Comunque insomma speriamo prima o poi di averlo, perché con tutto quello che gli ho detto non lo so, però no, è davvero una persona di grande talento, di grande energia, di grande simpatia, e io penso anche che c'è anche un po', non so, a me da scrittore è un po' arrivata questa cosa per cui il fumetto è una cosa serissima, eccetera, eccetera, che però a un certo punto dice, ho capito, però è anche un fumetto, no. Cioè nel senso, è anche una cosa divertente, è anche una cosa dove magari puoi sperimentare, osare, divertirti, sorridere.
Comunque
anche
deve essere un linguaggio
pop
vitale, il fumetto
certo
tende a essere un linguaggio.
E Andrea
molto
è così, da un certo punto di vista è un personaggio per cui ti dice che è andato a fare un'escursione, ovviamente a cercare squali, perché che cazzo poteva fare, va con la famiglia, fa questa immersione con una guida e vedono degli squali toro, sono in Florida naturalmente, non troppo distanti da loro, e lui vede che la femmina di questo branco di squali, una femmina incinta, e dice forse questo è un problema, converrebbe tornare su, la guida dice no, tranquillo, non c'è problema. Insomma, mi ha mandato le foto, ma soprattutto, cioè non le foto chiaramente degli squali, le foto della ferita che poi la guida ha rimediato, perché lo squalo toro, la squala, diciamo, è impazzita, è partita su, lui ha aiutato sua moglie e i ragazzi a salire sulla barca, dopodiché si è messo in salvo lui e la guida ci ha rimediato, credo, un polpaccio asportato fondamentalmente. Questo perché, ecco, Andrea Mutti è questa cosa qua.
Andrea Mutti c'ha un Instagram, è divertente seguirlo.
Però non per colpa sua, perché lui aveva detto risaliamo, quindi, però si mette in queste situazioni straordinarie.
Io direi che ti ho chiesto più o meno tutto quello che volevo sapere, che secondo me era poi importante per il fumetto. Sicuramente mi sono scordato qualcosa di cardine, qualcuno dal pubblico me lo farà notare.
Ah, grazie a te Robert, grazie infinite per l'attenzione e la pazienza.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.